Dunque, siamo pronti, come annunciato, insieme ad Alessio Ramaccioni.
Sì, ho annunciato collegamento con Michele Giorgio, direttamente da Gaza. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi.
Partiamo subito con gli aggiornamenti di cronaca.
Beh sì, insomma, le ultime ore sono state insanguinate come gli ultimi due giorni, perché ci sono state più di 100 raid israeliani nel corso della notte, raid che sono continuati anche nel corso delle ore successive dopo l'alba, e tra l'altro ci sono già numerose vittime, perché dalla mezzanotte ad adesso almeno 17 persone sono state uccise dalle forze armate israeliane e dall'aviazione israeliana, in particolare a Khan Yunis, da dove vi parlo, dove almeno 13 persone sono rimaste uccise in due distinti attacchi delle forze aeree israeliane. Uno avvenuto sulla spiaggia, dove è stata sterminata una famiglia che era lì per guardare la partita dei mondiali, e invece poi c'è stato un attacco anche sull'abitazione della famiglia Hajj, che è stata in parte sterminata. Ci sono 8 vittime, ma adesso i soccorritori stanno cercando tra le rovine di trovare i dispersi. Ci sono almeno un paio di persone disperse, si temono già morte sotto le rovine della casa. La situazione a Khan Yunis, che è la seconda città della striscia di Gaza, è molto tesa, perché ovviamente quanto sta punendo in una maniera molto dura l'intera città, che è già da 3 giorni sotto i bombardamenti aerei, e vengono prese di mira, dice Israele, le casse dei dirigenti di Hamas e di altre organizzazioni politiche palestinesi, ma in realtà poi questi attacchi finiscono quasi sempre per coinvolgere civili, anche in questa occasione tra le vittime ci sono soprattutto donne e bambini. E questa situazione naturalmente si registra anche in altre località della striscia di Gaza, a Rafah, ma anche nella stessa Gaza City, il capoluogo della striscia. E questa mattina 3 presunti militanti del jihad sono stati uccisi mentre erano in un'auto da un missile sganciato da un drone. La situazione è un po' questa, il resto lo sapete, è già quello che è avvenuto nei giorni scorsi, e naturalmente ci sono anche lanci da parte delle organizzazioni militanti palestinesi, che soprattutto di Hamas, che sono riusciti ancora una volta a raggiungere anche la zona di Tel Aviv.
Abbiamo letto fra i vari aggiornamenti la distruzione del valico di Erez. Michele, ecco, no, abbiamo letto fra i vari aggiornamenti anche quella della distruzione del valico di Erez, unico passaggio fra Israele e la striscia di Gaza.
Per la verità su questo non posso fornirvi i particolari, perché io sono fuori, sono a Khan Yunis, non ho il collegamento internet qui e non ho avuto modo di verificare le altre notizie.
Senti Michele, invece leggiamo di come, insomma, fra quello che arriva, quel poco che arriva di verificabile, viene sottolineata la violenza di questa offensiva, una violenza, insomma, particolarmente forte, particolarmente significativa. Abbiamo sentito, ci sono problemi di linea, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento.
E dunque, ecco, torniamo in diretta insieme ad Alessio Ramaccioni e Michele Giorgio.
Sì, Michele, eccoci, è caduta la linea. Dicevamo, diverse testimonianze sottolineano la grande violenza di questa offensiva israeliana, una violenza, diciamo, particolare, nonostante noi siamo abituati, no, alla violenza israeliana nei confronti dei palestinesi.
Ma in effetti questa operazione nella sostanza e nella sua gravità non è molto diversa da quello che è accaduto a novembre 2012, quando Israele lanciò la sua offensiva colonna di difesa, e in quell'occasione ci furono circa 200 palestinesi uccisi. Il punto è che mentre quella offensiva militare gravissima, che ha avuto delle conseguenze gravissime, aveva comunque dava l'idea di una offensiva dalla durata limitata, si sapeva che erano partite delle trattative, dei negoziati con la mediazione egiziana. Allora era presidente dell'Egitto Mohamed Morsi, dei Fratelli Musulmani, quindi legato ad Hamas. Si sapeva che questa violenza avrebbe avuto termine dopo tre giorni. Invece quello che preoccupa molto, e che sicuramente preoccupa più di noi i palestinesi, è il fatto che al momento non c'è nessuna trattativa in corso e gli israeliani stanno colpendo in maniera indiscriminata oramai, al di là di tutte le posizioni ufficiali, di quello che il portavoce militare israeliano cerca di dire, che in realtà gli obiettivi sono in capi di Hamas, però stanno colpendo in modo indiscriminato e la gente quindi ha molta paura. Io vi do anche un altro dato, cioè sempre un anno e mezzo fa, novembre 2012, nonostante l'attacco israeliano durissimo, comunque c'era tanta gente in strada, comunque i palestinesi cercavano per quanto possibile di svolgere le loro attività quotidiane. Invece questa volta, soprattutto in varie zone di Gaza, e quelle di Gaza City in particolare, ma anche altre, non c'è nessuno. Da dove vi parlo io in questo momento c'è un po' di gente unicamente che stanno per partire i funerali delle vittime dell'attacco di ieri a Khan Yunis, ma il resto della città è deserta, tutti i negozi sono chiusi, e questo è il segnale di una grande paura, di un grande timore, e cioè che Israele dopo questa offensiva aerea lancerà anche quella terrestre, e davvero le cose potrebbero farsi molto molto difficili. Proprio questa mattina un portavoce militare israeliano ha detto che nel giro di un paio di giorni verrà presa una decisione rispetto alla possibilità di avviare anche delle un'offensiva di terra, delle manovre di terra, senza dimenticare che Israele non sta attaccando solo con l'aviazione, ma sta anche colpendo con la marina militare. Posso dirvi che ieri sera nella zona dove mi trovavo c'è stato un attacco della marina israeliana, che ha lanciato alcuni razzi verso la spiaggia a scopo punitivo, perché alcuni uomini Iran di Hamas avevano tentato nuovamente di attaccare una base militare a nord di Gaza, che è proprio sul confine tra Gaza e Israele.
E quanto è possibile, secondo i dati che hai a disposizione, questa offensiva militare, che segnerebbe un'escalation, diciamo, importante, significativa?
Ma naturalmente io non ho gli strumenti per dire quando e come avverrà questa offensiva militare. Quello che posso dire è che sicuramente ha bisogno ancora di un po' di tempo per scattare, perché ovviamente Israele deve accumulare intorno alla striscia di Gaza delle forze militari consistenti, soprattutto forze corazzate, però questo non esclude che già subito potrebbero essere delle incursioni all'interno del territorio di Gaza, e questo spaventa molto la popolazione civile, perché tutti ricordano ancora quello che è accaduto durante Piombo Fuso nel 2008, quando Israele entrò da più direzioni staccando la striscia di Gaza in due o tre zone che vennero poi circondate, l'esercito arrivò quasi fino al centro di Gaza City, fino a Tel Awa, che non è lontano dal centro del capoluogo, e tutti ricordano ancora quello che è accaduto e le conseguenze di quell'offensiva. Quindi c'è molta 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 preoccupazione, e se mi permettete voglio ripeterlo ancora una volta: al di là di quelle che sono le posizioni che esprime l'esercito israeliano, al di là di quelle che sono le intenzioni che manifesta il governo di Israele, il governo di Benjamin Netanyahu, che parlano appunto di un'offensiva nei confronti di Hamas, io sento il dovere, definiamolo così, di dire che in realtà questa offensiva sta colpendo soprattutto i civili, su questo non c'è dubbio, lo dicono i numeri, lo dicono il tipo di attacchi. È chiaro, le abitazioni che vengono prese di mira sono abitazioni che spesso appartengono effettivamente a militanti, a dirigenti delle varie organizzazioni, in particolare di Hamas, ma è anche vero che queste persone in quelle case non ci sono più da giorni, proprio perché sanno di essere nel mirino di Israele e quindi si sono già allontanati. E in quelle case pure sono civili, ci sono i loro parenti, le mogli, i figli, quindi su questo io vorrei battere molto, anche perché vedo che i nostri mezzi di informazione per la maggioranza continuano a fare titoli su anzitutto la minaccia dei razzi verso Israele e a dedicare troppo poco spazio, invece pochissimo spazio alla questione appunto degli attacchi che colpiscono donne e bambini, civili soprattutto.
Michele, questa operazione militare secondo te è già pianificata e non dipende dalla vicenda dei 3 coloni rapiti e poi uccisi? Oppure sì, non lo so.
Difficile dire, io quello che posso dire per esperienza personale, questo è stato già vero nel 2012, è chiaro che questo tipo di attacchi sono già parte di piani pronti. Ora non so dire ovviamente se Israele intendesse lanciare una nuova operazione militare contro Gaza in questo periodo, se c'è qualche collegamento con la vicenda dei tre ragazzi ebrei, dei 3 coloni rapiti in Cisgiordania e poi trovati morti. Quello che però posso dire è che sicuramente Israele ha sempre pronti nel cassetto i piani di attacco, e quindi anche in questa occasione, come è avvenuto nel 2012, è evidente che le forze aeree soprattutto e poi quelle militari hanno già evidentemente le coordinate di attacco di tutta una serie di obiettivi che loro riescono ad individuare, ad identificare tramite il lavoro dei servizi di sicurezza e di, se mi permettete, numerosi collaborazionisti che i servizi segreti israeliani hanno qui nella striscia di Gaza.
Nelle immagini che arrivano vediamo delle grandi esplosioni proprio nel cuore del centro abitato, oltre naturalmente alle vittime, ai morti e ai feriti, immaginiamo che i danni strutturali alla già insomma precaria situazione urbanistica di Gaza siano notevoli.
Beh sì, perché oltre agli oltre 70 morti e ai quasi 600 feriti, noi dobbiamo aggiungere innanzitutto le 105 case che, secondo i dati che sono disponibili in questo momento, sono state già distrutte dall'aviazione israeliana. E però dobbiamo anche considerare che quando ci sono delle bombe che colpiscono delle abitazioni, non sono quasi mai delle operazioni chirurgiche, così come viene detto, ma ovviamente le esplosioni causano anche danni gravi anche alle abitazioni circostanti, e non che causano solo danni alle abitazioni circostanti, ma causano anche la morte, come è accaduto tante volte a vicini di casa, a persone che rimangono coinvolte in attacchi alle abitazioni vicine. Io vorrei anche spiegare un altro punto importante. Israele sta diffondendo in modo frequente l'informazione che le famiglie prese di mira, le case prese di mira, vengono colpite solo dopo che le forze armate hanno inviato un preavviso alle famiglie in modo da far allontanare i civili. Questa cosa è vera, ma non è vera sempre, e tra l'altro non sempre funziona. Molta gente anche non vuole abbandonare le proprie case perché ritiene fondamentalmente ingiusto il fatto che vengano distrutte le loro abitazioni solo perché in quella casa o nella casa del vicino c'è una persona ricercata da Israele. Questo spiega anche l'alto numero di vittime civili. Nelle case, come vi dicevo prima, ci sono soprattutto donne e bambini.
E questo è un dato importante che ci fornisci. Politicamente che valore può avere questo attacco per quello che riguarda la situazione politica dentro Gaza, il ruolo di Hamas, l'avvicinamento tra Hamas e la NP?
Ma io credo che l'avvicinamento tra Hamas e Abu Mazen, se vogliamo,
e Abu Mazen, certo,
in realtà sia già storia passata, perché dopo tutto quello che è accaduto io in realtà non credo molto che la riconciliazione raggiunta a fine aprile possa reggere dopo tutto questo.
Okay.
Quindi questo è il primo dato politico. Poi l'altra cosa importante da dire è che da un punto di vista politico, sicuramente è diplomatico in questo caso. Scusatemi se ho qualche pausa, ma sono circondato da varie persone qui.
Sentiamo
molto
Michele.
Molto curiose, soprattutto bambini, sono molto curiose per il fatto che sentono parlare in una lingua straniera. E quindi vi dicevo appunto, dal punto di vista politico e diplomatico in particolare, È evidente che a partire dalla questione, dalla vicenda dei tre giovani coloni uccisi, per finire a questa storia di Gaza, che è tutta puntata da un punto di vista mediatico sull'attacco palestinese con razzi al quale risponde Israele con la sua aviazione, è evidente che i vantaggi diplomatici e politici che il governo Netanyahu ricaverà da questa vicenda sono enormi. E quindi questo è un primo dato, mentre invece è difficile valutare quanto questa storia inciderà sulla su sua massa e sulla sua immagine. Il movimento islamico non nasconde di aver partecipato, di partecipare a questa guerra, anche perché vuole assolutamente rompere l'isolamento in cui si trova, e non solo quello della striscia di Gaza, che oramai dura da anni. Si sa che la Hamas sta insistendo molto per avere un coinvolgimento pieno dell'Egitto nelle mediazioni per il cessate il fuoco, un coinvolgimento che non arriva perché l'Egitto, dobbiamo ricordarlo, nei mesi scorsi ha tagliato qualsiasi rapporto con Hamas, che è parte dei Fratelli Musulmani, della Fratellanza Islamica, e quindi è considerata un'organizzazione terroristica, e questo è anche uno dei problemi. È stato l'assenza dell'Egitto, che si tiene da parte, che non vuole parlare con Hamas, limita le possibilità di avviare una mediazione in grado di fermare subito questo nuovo massacro.
Michele, noi ti ringraziamo, naturalmente ci teniamo in contatto per altri aggiornamenti nel corso della giornata, di questi giorni così drammatici. Grazie per il momento, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Michele Giorgio in diretta da Gaza, unica forse o fra le pochissime voci che stanno raccontando direttamente lì da dove avvengono i fatti e quello che sta succedendo. E siamo in contatto con Michele e vi terremo aggiornati sugli sviluppi della ennesima drammatica situazione di guerra e di morte che sta colpendo il popolo palestinese a Gaza.